cedo subito la parola naturalmente alla professoressa Muraro, poi magari facciamo un'ulteriore risposta naturalmente della professoressa della De Monticelli, per aprire poi un dibattito con il pubblico. Anche se anch'io mi limito semplicemente a osservare questo punto sulla scia di quanto detto dalla professoressa De Monticelli riguardo alla, diciamo, l'ideologia come fosse una ossificazione, un'incrostazione linguistica, no? Cioè questa esigenza di purificazione del linguaggio. Mi piace ricordare che anche, per esempio, ed è un invito che è presente nel libro, cioè c'è un invito, in realtà è un richiamo, almeno a mio modo di vedere, è sembrato un richiamo al sapere religioso in quanto tale, che è chiamato alla necessità di ripensarsi. Poi c'è un gesto, a mio modo di dire, molto gradevole, se si può dire così, di buon costume, di rivolgere la propria voce innanzitutto verso la propria comunità. Ma certamente l'invito è al sapere religioso in quanto tale, poi certo non posso andare io a discutere quello che avviene in casa d'altri, questo senz'altro. Ma mi piace dire che comunque questa idea di una religione che ha una necessità di purificazione linguistica in primo luogo, linguistica, come se fosse una tradizione ormai appunto incrostata, nel senso di ridotta a crosta, a mera superficie, dove appunto non c'è più la forza dello spirito che l'anima, beh, ad esempio l'ho sentito dire anche ad esponenti del mondo ebraico, per esempio ad esegeti biblici importanti. Si parlava oggi con il mio collega amico Massimo Schiavi, che è un grande girardiano, proprio un grande interprete del cristianesimo. Beh, proprio si parlava, appunto si richiamava a una cosa a cui avevo assistito io stesso a Milano, di un'interpretazione di Babele, insomma, di Babele come un'interpretazione di questa torre che si erge sempre più in alto, distanziandosi sempre più di più da quello che è il luogo d'origine. Cioè bisogna tornare al luogo d'origine per riacquistare il senso vero delle parole. Mi piace quindi evidenziare questa convergenza fra i saperi religiosi, perché evidentemente questa è un'esigenza diffusa in cui i cercatori di spirito, come per usare un termine della professoressa Monticelli, evidentemente si accomunano anche all'interno delle stesse fedi religiose. Oggi si assiste a questa cosa abbastanza singolare, no? Per cui c'è maggiore possibilità di accordo tra due fedi, diciamo così, separate, rispetto a quanto invece c'è all'interno della propria stessa chiesa, per dir così. Oggi si assiste a questa cosa molto singolare, no? Che riporta evidentemente il sapere religioso su di un piano concettuale, perché poi ci sono queste analogie, si sviluppano a partire da quell'esigenza logica, da quell'esigenza concettuale che accomuna le religioni per lo meno monoteiste. Va bene, adesso non dirò nient'altro e passo subito la parola alla professoressa Murat.
È acceso questo punto. Allora, io premetto subito che io a quest'ora di solito stacco ogni lavoro del pensiero, perché per la mia età e per la mia forse precoce, invecchiamento, mi piace pensarlo precoce e non naturale, io di solito non ragiono più, leggo cose che mi metto da parte nel corso della giornata, o magari degli anni, perché a volte tiro fuori cose arcaiche, e così. Però ho accettato volentieri l'invito, perché questo librino, che è un libro in verità, questo libro di Roberto Monticelli l'avevo letto con grande passione e interesse, l'ho letto con passione e purtroppo di questa mia appassionata lettura rimane un sacco di appunti di qua e di là, ma voi se c'era qualcosa di buono difficilmente ne godrete, perché ho anche pochissima memoria. Ho accettato volentieri, perciò sono stata contentissima che Roberta abbia parlato e avrei preferito che parlasse fino alla fine, poi dopo si dava la parola a voi. Sinceramente, a volte si ha voglia di parlare perché si viene con questa, era una cosa. Ho un paio di cose che vorrei, ecco, io vengo qui per parlare di certe cose con Roberta e con voi perché sono cose che mi appassionano, per questo io ho accettato, perché il libro l'ho trovato stimolante e perché ho passione per i temi che ci sono messi qui dentro. Oltre che sono profondamente d'accordo con una impostazione del pensiero di Roberto Monticelli e dico subito qual è presente anche qui, lei non ne ha fatto cenno, ed è questo pensare, posare il proprio pensiero, il proprio così, su questa concezione della creazione continua, questa idea che lei dice fa risalire a Sant'Agostino e che io faccio risalire più vicino a noi, al quello che è stato il mio docente di filosofia teoretica, l'unico tra gli uomini che chiamo maestro di filosofia per me, che è stato Gustavo Contadini. Gustavo Contadini, ecco, che è quello che mi ha sempre incoraggiato dicendomi, certo, perché io in verità non è che sono un appassionato della filosofia, non dico che non sono brava quanto Roberta, ma non sono neanche appassionata quanto Roberta, e quindi insomma sono, ecco, però questa qualche idea, qualche poca idea, sì, insomma me la tengo dentro e mi lavora dentro, e questa è l'idea, e cioè che l'essere di ogni cosa che è presente, che ci è presente, ecco, questo è come dire, se andiamo a ripensare la nozione di creazione, è questo la creazione, è la donazione di sé, dell'essere, si dona attualmente e presentemente, non è mai, come dire, la cosa fatta. La cosa fatta è la nostra rappresentazione. Noi ci rappresentiamo con schemi, ideologie, progetti, eccetera, e nasce così quella che noi chiamiamo la realtà, e che è passato, presente, futuro, tutte queste cose. Ma l'essere come tale è questo darsi, ecco, che è un pensiero anche altamente mistico. Esattamente, no, è un pensiero che ha sorretto la riflessione dei mistici. Non c'è Roberta ha scritto nella sua nell'ordine del cuore, ha parlato della mistica in termini notevolissimi, quindi ha familiarità. Non qui, perché questo è un libro politico, è un libro politico, ha questa, senza nessuna riflessione sulla politica, perché in realtà dal primo momento entra, come dire, in vita la contemplazione, c'è una citazione, sarà Sant'Agostino naturalmente, o forse chissà, no, non è Platone, Sant'Agostino, che a tutti voi amici, no, è Dante, contenti nei pensieri contemplativi, è Dante, vabbè, e poteva essere in effetti un Dante filosofo, che è un grande filosofo e teologo, Dante.
Con cibi di liquor d'olivi lietamente passava caldi e gili, contento di pensiero contemplativo.
Oltre delle buone letture, ma le buone letture qui non
è Pier Damiani, il fondatore.
Ecco, allora è un libro politico. Che si traveste da libro di filosofia, di contemplazione, di meditazione, eccetera, ma in realtà è un libro politico, lo è, e in certi momenti si sente anche quando ha parlato prima, si sente questa politicità che lei mette in campo, ma è con la pretesa che il lavoro filosofico entra, cioè si mescola con la politica restando se stesso, e questo è un pensiero per me difficile da accettare, che si possa, perché anche ascoltandola qui dice, ma siamo quelli che siamo, non c'è niente da fare, noi usiamo, strumentalizziamo, noi facciamo ideologia, noi coniamo slogan, quel magnifico, che certo purtroppo io non ero da nessuna parte, ma quel magnifico slogan coniato credo da Ruini in persona, che sulla vita non si vota, quella cosa micidiale che ha, ecco, questo era per me un colpo di genio che io ho ammirato, certo io non mi sono scandalizzata, certo quando la cosa buona, la macchinosa e farraginosa impostazione di quei referendum e la mancanza di parole d'ordine che avessero questa nettezza ha portato, e tante altre circostanze che non vado ad analizzare, tra cui anche una posizione di donne che non consentivano e non consentono con le manipolazioni scientifiche, tecnologiche nei confronti degli inizi della vita. Ecco, tutta una serie di circostanze hanno portato alla sconfitta dei referendari. Allora, quando Ruini conia, questo compare qua nel librino, questo slogan, sempre con questa severità filosofica, che io dico no, certo, la sua scommessa E io sono dalla parte di lei perché non avvenga quello che in effetti, sono d'accordo con le critiche di lei, sta avvenendo, lo scempio del linguaggio, lo scempio del pensiero, le persone comuni traviate da questi spettacoli pseudo pensanti e pseudo dibattenti dove sono tutte furbate, colpi bassi, sono giochi di parole che si fanno a scapito proprio delle persone più disarmate, che quindi perdono l'orientamento. Ecco, con tutto questo però non è che l'umanità sia proprio, va bene, ma questa è una riflessione a parte rispetto. Quindi il libro ha questo taglio, questo stare in bilico tra l'essere in verità entrare, mettere il piede nel piatto di una, di che cosa? Di quello che sta avvenendo alla cultura religiosa in Italia in questo ultimi 5-10 anni. Ecco, qualcosa. Che cosa è capitato? È capitato che l'ostracismo dato alla cultura religiosa dal trionfante laicismo è finito. Il trionfante laicismo, per ragioni storiche che avrete forse presenti, non è più il trionfante laicismo. E tutti gli errori fatti dal trionfante, ex trionfante laicismo adesso si pagano. Gli ardei devoti saranno una, anche quella è una grande invenzione. E l'ardeo devoto per eccellenza, che cosa è se non uno che, come dire, gliela vuole far pagare a quegli altri? Allora, gli errori fatti, perché in politica, come mi ha insegnato un'egregia signora, che è stata tantissimi anni nel Partito Comunista, deputata e comiziante, e dentro l'UDI, che si è tanto spesa per l'emancipazione femminile, questa signora mi diceva, la politica, e intendeva la politica proprio quella lì, ufficiale, eccetera, la politica è come la matematica, se tu fai uno sbaglio a monte, alla fine quando tiri le somme, qualcosa non torna, ecco. Allora è capitato perciò che la religione, ecco, non è capitato per una pura, come avremmo desiderato, spinta autentica religiosa, no, non è andata così. Parlo dell'Italia, non parlo di altri paesi dove forse qualcosa di... io penso a un Giovanni XXIII, non è riuscito, è riuscito certamente a toccare i cuori di molti di noi, quelli più vecchi che possono averlo, ecco, c'è un accenno qui a Giovanni XXIII, non è neanche nominato come tale, ma c'è un accenno di grande, ecco. Un uomo come Giovanni XXIII, che in verità era un uomo spirituale, basta leggerlo, di altissima spiritualità, che sapeva, posso dire meglio di Roberto?
Molto,
combinare questo alto senso dello spirito con la politica, con lo stare coi piedi per terra dell'agire politico, che è comunque anche una misura. Per Roberta, anche il suo testo va letto con questa misura, quest'uomo non è riuscito a ottenere quello che invece lui si è comunque, come dire, il frutto della sua opera non è perduto, questo è il mio profondo convincimento, però è avvenuto in questi termini, nei termini cioè che questa rinascita della religione, della religione è stata un po' all'insegna, però, di quello che dice bene Roberta, cioè di un sequestro ideologico da parte di persone furbe, interessate, eccetera. Però io vorrei qui adesso difendere con Roberta, cioè sostenere una cosa, poi vado verso... vado verso la fine di questo mio scambio informale, vorrei spendere delle parole per difendere certa parte di questo mondo religioso e in particolare penso, mi sia consentito perché lo capisco che qui a una come me sarebbe meglio che non mettessi in causa persone che sono per i cattolici troppo in alto, e penso in particolare a Ratzinger, Io quello che Ratzinger è, non so nulla, l'ho seguito per quello che è. Allora, per i discorsi e le prese di posizioni, qui di Ratzinger si parla in particolare di due momenti della sua, la lezione di Ratisbona, che è a parte l'infelice lapsus che è stato commesso, e merita di essere conosciuta. È un testo importante, si può essere non essere d'accordo, è un testo importante, io su molte cose sono d'accordo. La lezione di Ratisbona, e poi si tratta di un intellettuale, il lapsus politico è indicativo, certo, non è che i lapsus sono innocenti, neanche quelli dei papi, ma come dire, si è riscattato andando in Turchia, obbedendo strettamente ai consigli dei suoi consiglieri, non ha fatto, dandoci un esempio di grande umiltà. Aveva sbagliato politicamente a Ratisbona, in Turchia non ha sbagliato niente, perché ha umilmente obbedito a quello che gli dicevano di fare, e l'ha fatto. E l'altra cosa che lei esamina è qui Verona, perché Verona è stato il luogo dove c'è stato un... Ecco, e io sono d'accordo con la critica di Sia Chiaro, con le critiche che avanza Roberta, e sono d'accordo con quello che lei dice e con le citazioni che lei fa del Vescovo di Milano, il quale ha detto quelle famose parole che sono fondamentali: preferisco quelli che credono senza dirlo a quelli che lo dicono senza esserlo. Ecco, quelli che sono cristiani non lo proclamano, piuttosto che quelli che non lo sono e lo dicono. Ecco, e lei vede questo elemento sapienziale, eccetera. Lo dice con misura, sapendo che al cristiano è chiesto di rendere testimonianza, del resto l'ho detto anche prima. Va bene, tutto questo, e adesso vengo alla mia parziale difesa, e poi diciamolo bene, consapevole che non tocca a me, che non... Ecco, e la mia difesa è questa. In fondo questa è una... ed è qui anche che c'è un punto dove voglio interpellare Roberta, e cioè sul fatto che la modernità, che lei in sostanza difende avendo in mente essenzialmente degli antimoderni molto recenti come Heidegger, come Severino, eccetera, non avendo in mente il filone degli antimoderni, che per quello che riguarda noi comincia con Leopardi, e che è un filone importante questo degli antimoderni. La modernità ha distrutto la civiltà religiosa, ma non ha eliminato la religione, perché ne ha fatto una cosa nei dispositivi simbolici del potere. La religione è stata immessa, come diceva quel signore, se Dio non esistesse bisognerebbe inventarlo. Cioè, quindi abbiamo conservato la religione, ma non la civiltà religiosa. Almeno questo è quello che è la mia lettura del nostro tempo. Ora, là, quelli che si richiamano esplicitamente, fanno professione di fede, sono messi in difficoltà da questa situazione, perché l'assenza di civiltà religiosa ci priva di sentimenti, di emozioni e di linguaggi che sarebbero indispensabili per poter parlare di Dio, o per poter parlare a Dio, oppure per poter tacere di Dio. Ecco, a volte si deve parlare di Dio, perché, ma se ci fosse una civiltà religiosa, sarebbe possibile dire certe cose con il silenzio, sarebbe possibile dire certe cose con degli spostamenti a una realtà quotidiana più semplice. E ecco, e allora questa è la mia difesa, cioè parziale, non, ecco, cioè il corrompimento dello spirito in ideologia, secondo la mia ipotesi, potrebbe essere è in parte prodotto dal tramonto della civiltà religiosa. La brutalità e la elementalità dei rapporti nella nostra società che risalta se noi ci confrontiamo con civiltà che hanno ancora, con culture e società che hanno ancora civiltà religiosa. Dopo lo tsunami, i superstiti, i famosi turisti superstiti del terribile disastro, erano sbalorditi dalla dolcezza, dalla soavità, dall'altruismo e dalla letizia dei sopravvissuti. Anche là è capitato di tutti, approfittarsi, rubare, ma diciamo è quando il famoso Occidente è arrivato con la sua, come quella che viene, che è stata chiamata felicemente shock economy, è arrivato con la sua roba, con i suoi mezzi, con i suoi soldi, con le sue cose, là ha scompigliato quello che era la risposta che queste persone che avevano, che hanno ancora una cultura religiosa, rispondevano alla cosa. Questo è un esempio di quello che noi, della nostra miseria simbolica. Va bene, questo un altro punto su cui ho un appunto da fare è la nozione di autorità in questo libro. Ecco, questo diciamo che questo, la cosa dell'ideologia, la mia difesa parziale della cosa non è in contrasto col libro, non vuole essere assolutamente in contrasto, non può esserlo, perché io consento con le critiche e anche con un certo spirito in queste critiche che è elegante, cioè lei insomma fa onore al linguaggio filosofico e anche alla categoria dei filosofi per questa eleganza e sobrietà e compostezza che tiene nella critica. Invece quello che potrebbe essere in verità una critica è che la nozione di autorità può essere una cosa considerata minore, ma non è tanto minore perché si tratta del simbolico. Lei più e più volte si richiama a Kant e su questo punto io proprio dissento molto da Kant, il quale ci invita a diventare adulti, a sottrarci ad ogni autorità. Questo non è possibile perché siamo animali simbolici e perché perché sono proprio le cose vere la prima fonte di autorità. È laddove noi crediamo di vedere qualcuno che dice delle cose vere, noi gli diamo autorità. Noi non possiamo, davanti a due che dicono le stesse cose, noi ci orientiamo verso quello cui attribuiamo autorità, e l'attribuiamo per ragioni buone, per ragioni sbagliate. Quello è un altro discorso, lo capisco, l'attribuzione di autorità può portarci fuori strada, ma è un qualcosa, diciamo, che rispetto ai rapporti di forza brutali, all'egoismo che ci tiranneggia dentro, alla paura che ci tiranneggia, alle persone che ci sono ostili, ci fanno paura o ci minacciano, l'autorità è una forza simbolica che ci aiuta a contrastare queste altre potenze che possono, come dire, farci lasciare il campo, ecco, lì, ecco, ma sì. Grazie della tua pazienza, perché io sono una lettrice, le mie amiche di idioti, ma lo sanno, io amo un libro e dopo ne parlo male, è il mio vizio, ma io l'ho amato così, cioè il libro mi ha fatto pensare molto, e quindi ecco, poi dopo per il mio temperamento spontaneamente polemico, invece di dire quanto mi ha toccata, interessata, piaciuta, ma basta vedere com'è conciato questo librino, e mi è capitato di dire così.
Allora facciamo fare una replica alla professoressa Monticelli, veramente ringraziando la professoressa Muraro proprio di aver tenuto un tono informale. Mi piace solo ricordare riguardo alle questioni che diceva la professoressa adesso, che naturalmente, certo, la cosa ha avuto meno rilievo perché il rapporto, adesso si dice molto, si dice sempre per accorpare assieme, sarebbe in realtà la cosa molto problematica, altrimenti il rapporto giudaico-cattolico non è naturalmente oggi il centro, non occupa il centro della scena, però Papa Ratzinger ha fatto un altro gesto straordinario, oltre a quello della Moschea, che ricordava, che era veramente importantissimo per la comunità ebraica tedesca, quando è andato, non quest'estate passata, quella precedente, in sinagoga a Colonia, facendo un gesto simbolico veramente molto importante in Germania. Ma questo solo per dire, perché appunto, per mostrare come tutte queste riflessioni attorno al cristianesimo rinviano ad una grande problematicità, dove un Papa considerato così conservatore si propone, anche perché certo il mandato, l'obiettivo diciamo del suo papato è stato fin da subito dichiarato come quello di una ricristianizzazione dell'Europa, senza immaginare per questo naturalmente le crociate, no? Però questo stesso Papa invece è stato anche autore di gesti in continuità con un certo dialogo ecumenico, perlomeno inaugurato da Wojtyła, e certamente, o perlomeno portato avanti a suo modo da Wojtyła, e certamente questo potrebbe risultare una contraddizione che rinvia ad una grande problematicità che appunto, a mio modo di vedere, va reinserita proprio in quel rapporto fra politica e religione a cui richiamava la professoressa Muraro. E adesso niente, sentiamo le repliche della professoressa De Monticelli, vediamo come risolve, anche come cosa ci può dire attorno a questo rapporto fra politica e religione, che certamente è il punto forse dolente di un volume ricco e polemico nel modo giusto, ecco. Però certamente forse questo è un aspetto che sarebbe bene chiarire, insomma, la responsabilità di fronte alla trascendenza implica anche un agire politico?
Grazie, l'hai presentato come si fa a replicare a una Luisa Muraro versione angelica adesso? Una cosa mi aspettavo così, doveva arrivare a 40 così, allora, a meno che non sia vera una cosa di questa meravigliosa angelicata tua versione. No, io anzi ti ringrazio, hai posto delle questioni sostanziali molto belle. E io ho solo timore di prendere troppo tempo e pensavo che sarebbe bello se potessimo fare due chiacchiere con tutti. E quasi non so da quale cominciare, perché una è più bella dell'altra, però diciamo forse quella di fondo, quella su cui si è fermato anche Davide. Cioè, e questo è un libro di profonda interrogazione sincera. È vero, Luisa, io sono fondamentalmente un'analfabeta politica in un certo senso, anche se lo sono volutamente in questo altro senso, non orgoglioso ma umile, che cioè credo che c'è forse un errore nel modo che tutti noi abbiamo, in quanto ce l'ha insegnato purtroppo il secolo scorso in cui siamo nati e ci siamo formati, di concepire la politica come una scienza, un'arte, una tecnica assolutamente non fondabile in ragione. Ecco, io qui comincio ad avere un fortissimo dubbio che in ultima analisi politica possa voler dire, diciamo così, obbedienza a valori ultimi e in ultima analisi quindi non razionalmente giustificabili, perché naturalmente questa posizione non può non portare a una, diciamo, filosofia del conflitto laddove siano in questione valori, perché naturalmente, come Weber ci insegnava, ci sono, l'esperienza ci conduce al politeismo, c'è un politeismo dei valori se si fonda l'azione, il pensiero politico, in ultima analisi sull'obbedienza al proprio Dio, al proprio demone, quindi in ultima analisi su un gesto assoluto che deve quindi poi trovare mediazioni per presentarsi invece con, come dire, misure terrene, e in questo senso mescola là di là e là di qua. Lo so bene che ponendo questo dubbio, sto ponendo il dubbio di quello che alcuni direbbero il dubbio di fondo sulla natura del cattolicesimo, nel senso che molti mi hanno detto, ebbene, e allora tu perché tu sei protestante, sostanzialmente tu non credi che il cattolico abbia in qualche modo un ruolo su questa terra. Invece credo di sì, e credo che la vera differenza tra il cattolico e il protestante non stia qui, ma so, mi rendo conto che, diciamo, vado contro a tutta la, anche l'impostazione appassionata, sincera e a quanto c'è di migliore in molti di voi, in molti amici. Ci vado contro in questo senso, lo racconto con un aneddoto. Io mi stupii sempre immensamente di sapere che Angelo Silesio, il grande Angelo Silesio, il grande mistico, no, quello che scrive, beh, quello che credo Luisa conosca meglio di me, perché tanto è stato così citato e usato da tante, questi movimenti spirituali di cui lei si è molto occupata, no? Pensate appunto al famoso distico della rosa, che senza perché fiorisce per fiorire, il simbolo della gratuità dello spirito, appunto, in quanto gratuità, dono di vita. Bene, perché Angelo Silesio è passato in piena guerra dei 30 anni, non so se ne rendete conto, altro che noi, sono noccioline, dico in piena guerra dei 30 anni, dalla padella luterana alla brace cattolica, ma perché lui, così assolutamente estraneo a qualunque forma di pensiero politico, o comunque di... in fondo di appartenenza, si vede la mistica, come ogni mistica, soprattutto intellettuale, ma questa in particolare è proprio una profondissima liberazione da ogni religio, da ogni legame, cioè porta all'estremo quel seme, io credo specificamente cristiano, che è proprio la liberazione proprio dai legami, e questa è la virtù rompente e dirompente dello spirito. Ecco, detto questo, perché? Ma la sua risposta candida e chiarissima è questa: perché dalla parte, diciamo, luterana, dove lui si trovava, comunque in generale era profeta su questo, diciamo, della religiosità cristiana protestante, non c'era più spazio per la contemplazione. Quando poi molto molto più tardi Weber scrisse il suo saggio sul capitalismo e lo spirito del protestantesimo, non faceva che cogliere sostanzialmente una profonda e radicale mutazione proprio del concetto di ascesi. Come voi ben sapete, no? L'ascesi, diciamo, cristiana di tipo protestante è completamente intramondana, è l'etica del lavoro, è tutto questo. L'ozium viene completamente svalutato di ogni suo valore classico, cioè della nobiltà, della contemplazione in cui si compie la festa della creazione, in cui si gira il giro dei giorni e del cosmo, in cui il tempo è ritmato ancora dalle leggi della natura, eccetera. No, al libro delle ore si sostituisce l'agenda, è l'orologio che ritma appunto la civiltà, e la salvezza si riconosce dal successo. Ma in particolare, come sa bene, primo, che ha vissuto 15 anni a Ginevra e quindi il calvinismo conosce che cos'è; secondo, chi ha vissuto anche come insegnante a Ginevra ha visto come la religiosità protestante ha radicalmente distrutto la tradizione filosofica come tale. Ecco, questo è verissimo: non c'è nella mentalità protestante spazio per la contemplazione filosofico e speculativo, insomma, per la contemplazione, fermiamoci lì. Questa era la ragione profonda di Silesio. Io questo voglio dire: c'è un Papa, o forse due, che aveva capito questa grandiosa opportunità che si sarebbe aperta alla religione cristiana qualora finalmente fosse venuto meno il potere temporale, di diventare il grandissimo, meraviglioso monastero del mondo. Lo dico con un particolare pensiero di devozione alle sorelle religiose che ho visto in quella sala lì. Cioè, voglio dire, se io ho girato, prima di scrivere questi libri, per anni, perché non so, per qualche ragione, così gentilmente invitata, alcuni dei più belli monasteri italiani, fra l'altro così desolantemente vuoti rispetto alle loro potenzialità anche culturali, eccetera. Ma che profluvio meraviglioso di rinnovamento, di vita interiore, di innovazione continua della percezione, di creazione in quel senso lì, di nascita eterna del mondo qui e ora, il punto pullulante dell'origine continua, diceva Mario Ruzzi, che di contemplazione se ne intendeva. Se il cristianesimo cattolico fosse la religione dello spirito, dello spirito, come Luigi Agonaro sa bene, quello che con la sua meravigliosa Guglielma, che a me ha appassionato veramente alcune notti, era universale al punto da essere generosamente, meravigliosamente, tenerissimamente camaleontico, lo spirito che diventava buono coi buoni e severo coi severi e forse appassionato con gli appassionati. Ma ci pensate, rispetto a una chiesa, e pensate come finisce il credo, penultimo, insomma, il credo nello Spirito Santo che è Signore della vita, ecco, che di cattolica universale, che per bocca di alcuni suoi esponenti dice e proclama: vogliamo ben vedere da che parte sta la Chiesa in questa battaglia. qualche volta su una ridicola, piccolissima arena di un piccolo e declinante paese di provincia come purtroppo è stata ridotta la nostra Italia. Da che parte sta? Ma io questo è una cosa che non lo so, io sono una perplessa, tecnicamente una non credente, perché poi... ma io credo che rispetto a uno che dice così, non lo so, credo che ci sia qualcosa che debba gridare vendetta al cielo, insomma, non lo so. E appunto, a proposito di questo, volevo leggere una pagina stupenda, come al solito, questo Papa, non so se fosse Paolo VI o Giovanni XXIII, ma l'ha detto, questa grandiosa possibilità che si apriva a una Chiesa che per dire il suo potere terreno finalmente conquistare il suo posto vero sulla terra, sulla terra. E io di questo penso che, ecco, è strano, moltissimi filosofi parlano di Dio e ne parlano in modo vano, secondo me, di solito anche poco illuminante. Eppure si è creata in Italia invece una sorta di nucleare teologia dello spirito, di cui fra l'altro Luisa è un esponente, e in cui si sente vibrare la possibilità di una... di questa liberazione che, santo cielo, stiamo continuando a ritardare fino a che anche l'ultimo monastero si sarà svuotato. Ecco, la riflessione che volevo leggervi non a caso è del Cardinal Martini, e dice: ho sempre più l'impressione che il torrente da guardare, questo torrente della modernità, a proposito di modernità, si allarghi alle dimensioni di un fiume, anzi di un mare. Il gesto di lanciare sassolini nel torrente, guardando con fiducia, quasi con possesso, all'altra sponda, sembra mutato per me in un altro. Siamo invitati, mi pare, non ad assicurarci il passaggio di un corso d'acqua, bensì a entrare semplicemente a piccoli passi nell'acqua di un mare ampio per emergerci in esso superando le nostre paure. Ora, se le parole non sono vane, l'acqua di un mare ampio, l'acqua di un mare che non ha sponde, insomma, vuol dire che qui non è questione di tornare a un insieme ben definito, diciamo così, di contenuti di credenza. Il che, tra l'altro, potrebbe essere politicamente rilevante. Voi vedete che non è assolutamente su nessun articolo dogmatico che mai sono avvenute battaglie, no? Alla fin fine si può credere veramente quel diavolo che si vuole. Purché voi sapete che, appunto, le gerarchie attuali hanno purtroppo, di fatto, oggettivamente, devo dire, ridotto il dibattito anche su temi che hanno a che vedere con la religione a temi di etica spicciola, ma spesso presentati in questa maniera. Scusate, apro una parentesi, perché quando io dico contraffazione diabolica dello spirito, anche qui tento di non usare le parole in modo vano. A proposito del famoso si vota sulla vita, ecco, dov'è il veleno? Dov'è il veleno? Non si vota sulla, appunto, non si vota sulla vita, no? È chiaro che lo slogan è geniale, perché fa credere che si tratti di sottrarre a questo orrenda, negozio e contrattazione fra, le parti politiche, qualcosa di sacro come la vita. Ma naturalmente qui si fa leva sull'ignoranza dei più a cui ci si rivolge, per ingoiarli profondamente con questo slogan. In questo senso dico che l'ideologia è menzogna, perché li si imbroglia con questo slogan? Ma molto semplicemente perché, essendo che una cosa è permettere e l'altra è proibire, una legislazione di questo tipo, che è quella appunto che non proibisce ma permette, è fatta appunto per non sostituirsi alla coscienza, appunto per non lasciare la coscienza preda dei negoziamenti politici delle maggioranze, capito? Ed è qui l'imbroglio diabolico, perdonate, io lo vedo diabolico, perché si fa leva sull'ignoranza, cioè sul fatto che la maggior parte della gente non sa che la distinzione tra moralità e legalità è stata da quella parte dello spirito illuministico che discende direttamente dalla luce dei cieli, è stata introdotta proprio per difendere dalla pressione delle maggioranze e dei negoziati politici le questioni ultime della coscienza. Ma come si parla di persona quando si pensa che rispetto agli ultimi, al bene e al male, alla morte e alla vita, c'è qualcun altro che debba scegliere per me ed eventualmente essere virtuoso per me o portarmi alla virtù per forza di legge? Ma non è diabolico questo? E allora io penso anche che questa cosa che Luisa dice bene, che cioè il principio di autorità, la modernità, in definitiva, si è solo illusa di smontarlo, ma così facendo ha fatto posto a questo laicismo trionfante che ha prodotto poi da anni, eccetera. Beh, però attenzione, perché ho parlato prima di un illuminismo che discende direttamente dalla luce di Dio? Scusate se lo nomino in vano. Perché? Ecco, io mi ricordo sempre una frase di Francesco che gli è attribuita, non so se fosse vera, dico il patrono d'Italia, tanto patrono abbiamo, che dice perché aggredire le tenebre? Basta accendere la luce e le tenebre fuggono spaventate. Allora, come dice questa frase bellissima? Questa frase bellissima introduce un elemento cognitivo in politica, secondo me. Cioè, suggerisce che anche la politica possa fondarsi sulla conoscenza. Ma perché può farlo? Sentite questo, che secondo me è importante. Può farlo se si riconosce che i valori non sono da noi proiettati sulle cose perché corrisponderebbero a opzioni in ultima analisi non giustificabili, che i valori, cioè le qualità positive e negative delle cose, nelle cose ci sono, e questa luce che illumina altro non è che un modo della conoscenza, una conoscenza che apprezza, vale a dire che prende atto del buono e del cattivo, delle esigenze che dalle cose vengono perché appunto quelle preziose si conservino, perché caso per caso, senza diciamo fondamenti universalistici astratti, eccetera. Ecco, allora quello che voglio dire è questo: Francesco, e non quindi, non so, un filosofo politico, ci mostra una via possibile per uscire dalla cultura del conflitto. Ma chi è Francesco? Io mi ricordo a uno degli altri temi che ho cercato così di discutere, chiedendomi come si potessero oggi, diciamo, far tornare all'altezza dello spirito le vecchie parole del dogma. Pensate a cosa ha fatto Francesco dell'Incarnazione, è il primo che ci ha fatto scoprire la bellezza dell'acqua, del fuoco, del paesaggio, delle cose, perché ha visto il valore in esse, quel valore, quella bellezza, cioè quel valore diciamo non gratuito, se volete, non immediatamente usufruibile, che immediatamente ci pone in conspectum Dei, no? L'acqua, il fuoco, la morte stessa. Ora, però, inteso anche in un senso più diretto, più immediato, più concreto, non posso dire questo, questo è quello che per noi ha fatto l'Incarnazione, mostrare come tutte le cose hanno Seinsinn, hanno un senso d'essere e hanno un loro insieme di appunto esigenze che pongono al nostro volere, il quale per conseguenza può essere fondato. Io vedo oggi i filosofi italiani, quelli che hanno voce, dividersi fra i decisionisti e i relativisti, quelli di matrice heideggeriana e perciò sostanzialmente decisionistica, e quella di matrice hegeliana e perciò sostanzialmente relativistica. Nessuno di loro crede che la politica possa mai fondarsi in ragione, sempre e comunque si fonda o nel volere puro, e quindi deve vincere il volere del più forte, si dà ragione all'Ateniese che fa il discorso ai neri, si adotta come maestro in politica il costituzionalista di Hitler, Carl Schmitt, si fanno cose di questo genere, e dalla sinistra si fanno, oppure sostanzialmente si mantiene che ciò che accade deve accadere, la destinalità, non si può fare altrimenti. Nessuno crede né nel libero arbitrio e quindi nella responsabilità della persona individuale di fronte alla storia, né sostanzialmente nella differenza, anche questo è più importante, fra ethos e etica, cioè fra diciamo l'insieme di priorità di valore che può radicarsi ultimamente in una fede e che è quindi identità culturale, che è quindi provenienza, che è quindi appartenenza, cioè, e l'etica, che è ciò che da ciascuno è dovuto a tutti. Perciò la questione dell'etica è: a quali condizioni un ethos, qualunque esso sia, è compatibile con l'etica? E non ogni ethos per essere tale è buono. E quindi chi non crede, o per matrice una o per matrice altra, perché la loro filosofia è appunto destituita di ogni senso dell'oggettività in materia di valore, e quindi sostanzialmente della fondabilità del pensiero pratico, della fondabilità in ragione del pensiero pratico. Se non crediamo questo, beh certo, allora altro non avremo che l'ideologia per muovere le masse, per fare politica e per vincere. Ma non possiamo fare a meno dell'ideologia se crediamo invece che è proprio nelle cose che può fondarsi la nostra volontà. Nelle cose, devo dire in ultima analisi, nel vero. E sapete che il vero, in definitiva, è uno dei nomi di Dio. Ecco.
Ecco, quindi direi che la professoressa ha risposto a quella che era la questione probabilmente, diciamo, più problematica nel suo testo, bellissimo testo, che tra l'altro ricordo, per chi volesse si può acquistare direttamente qua, perché è venuto proprio, sì, esatto, la Pina Cortina. Ecco, comunque molto interessante questo aspetto, quindi non di un cristianesimo che si contrappone alla politica, perché c'è anche questo filone proprio all'interno di una tradizione filosofica. Lei cita molto, per prendere le distanze, Hegel nel testo, no? Mi sembra che è meglio sempre letto Hegel, il giovane Hegel, gli studi sulla vita di Gesù e via dicendo, appunto la vita di Gesù, sempre l'esempio pratico, un cristianesimo che coincide con un esempio pratico, no? Che non può mai tramutarsi in dottrina, che non può mai tramutarsi in politica. Nietzsche, si arriva fino a Nietzsche, non c'è mai stato nessun cristiano oltre Cristo, insomma questa visione forse si potrebbe dire anche nichilista del cristianesimo, ma anche un nichilismo che potrebbe anche avere elementi positivi al proprio interno. Invece quindi non un cristianesimo che si contrappone alla politica, in questo invece un cristianesimo che fa appello ai valori alti della politica, cioè alla ragione. Insomma, un cristianesimo che supera l'autorità, in questo caso ecclesiale, se vogliamo dire così, oppure che richiede all'autorità ecclesiale di riallinearsi all'autorità suprema, che è la ragione. Allora, in questo senso, potrebbe essere la manifestazione terrena dello spirito, solo se diventa custode della ragione, con tutta la problematicità che questo comporta, naturalmente, perché poi come custode della ragione sempre, si ritorna da capo. Ecco. Ma adesso, quindi, in Kant, diciamo, qui forse torna in ballo Kant, certo, perché qui un Kant che si può contrapporre a Hegel, perché a mio modo di vedere Kant non è forse colui che elide l'autorità, no? Che chiede l'uscita dall'autorità, anche se è vero che è molto celebre la sua definizione dell'illuminismo come l'uscita dallo stato di minorità, insomma, in cui l'uomo versava sempre. Ecco, però un Kant che esce semmai dall'autorità politica, ma che ha una profonda dimensione religiosa, certamente questo anche nella vita pratica contrapposta a Hegel. Mi ricordo un grande filosofo cristiano che io studio, come Piero Martinetti, naturalmente i suoi libri sul cristianesimo sono stati messi all'indice dalla Chiesa, questo naturalmente, lui propone proprio una dicotomia Kant-Hegel, rivalutando Kant contro un idealismo di matrice hegeliana e proponendo una differenza di sostanza religiosa tra due autori nella loro vita. Hegel era uno che andava in giro a donne e Kant invece ha proposto un esempio di vita terreno. Quindi una profonda dimensione religiosa in Kant che scavalca, se vogliamo, l'autorità politica e che indica forse anche una direzione diversa della modernità. Ma adesso, queste sono cose del tutto marginali, e invece apriamo il dibattito per sentire se qualcuno vuole appunto intervenire. Forse la professoressa.
No,
allora ascoltiamo.
Intanto buonasera, il mio indirizzo di saluto è per Renzi. Io volevo porre un quesito. Il comunismo è stato unito da un pensiero unico, non è stata ragione. Dice quello che è suo è anche mio. Ecco, che ha tenuto unito la cultura del comunismo è stato quel pensiero, io chiederei a lei se concorda, che diceva questo: quello che è suo è anche mio. Ecco, c'era questa comunitanza. Il secondo quesito è questo: non pensa che il Papa gioca molto nell'assolutismo, cioè io ho la religione e tu non hai? Ecco, Questo magari, come lei vede, oggi c'è l'opposizione anche dalla televisione, c'è il gioco degli estremi, delle polarità, non c'è una via di mezzo. Vedi la donna anorossetica e vedi l'altra della grazia. Lei ha già recepito questa cosa, ecco, abbiamo anche questo messaggio. Poi vogliamo aggiungere il messaggio dell'intelligenza binaria che hanno creato questo, dice tu non devi più pensare, siamo noi i nuovi unti di Dio che pensiamo per te, che diamo a te le idee. Ecco, mi fermo qui per dare uno spazio, la ringrazio profondamente.
Grazie. Facciamo una volta ecco, io sul comunismo, in quanto diciamo il comunismo reale, no? Quello che poi si è veramente realizzato. Io credo che farei esattamente questo discorso, cioè qui abbiamo un'altra contraffazione diabolica dello spirito. E perché? E qui proprio io mi sentirei di chiamarlo ideologia esattamente nello stesso tempo, nello stesso senso, perché è questo. Tutti noi abbiamo una serie di piani sui quali viviamo, diversi, quello biologico, quello economico, quello pratico quotidiano, quello professionale, quello appunto delle scelte etiche, quello magari religioso, eccetera. Ora, naturalmente, come già dicevamo, tutti questi piani diversi effettivamente si relazionano a diversi valori e questi diversi valori possono anche entrare in conflitto fra loro. Bene, c'è un'operazione che l'uomo maturo deve fare ed è questo che intendeva anche Kant quando diceva, no? Siamo arrivati appunto all'età adulta, all'età della ragione. La ragione va intesa appunto nella sua consistenza di capacità e volontà di rispondere adeguatamente alle sfide, alle esigenze che la realtà pone, anche in termini di sfide valoriali, insomma, assiologico, valoriale, quello che conta, quello che non conta, quello che conta di più, quello che conta di meno. Come fai ordine in questa lotta di dei che ti attraversa anche te? Ecco, l'ideologia cosa fa? Un po' come vuole il cardinale Ruini con le leggi, si sostituisce a questo lavoro della coscienza e te la compatta tutta e te la fa prigioniera e ti dà la soluzione bella e fatta. Questo ha fatto, ahimè, il comunismo reale, e lo dico con dolore pensando a un libro bellissimo. Tutti conoscono il libro di Hannah Arendt sui totalitarismi. Hannah Arendt è stata allieva insieme a Jean Hersch, che è stata una mia diciamo maestra, per il poco che ho potuto seguirla a Ginevra, dove insegnava, no? Ed è stata compagna di studio, allieva di Jaspers, lei pure ha avuto anche questo passaggio sconcertato per la filosofia di Heidegger, ma comunque l'impronta jaspersiana. E cosa dice questa Jean Hersch? Dice, ha scritto un libro che invece nessuno conosce, Ideologia e realtà, non è stato ancora tradotto in italiano, cioè in francese, ma che dice questo: che cosa sono le ideologie dei totalitarismi del secolo scorso? Un po' questo sono state, cioè la sostituzione di questo lavoro profondo che Jaspers chiamava la chiarificazione dell'esistenza, cioè questo far ordine in questi valori conflittuali, contendenti. Questo libro andrebbe letto insieme con l'altro grandissimo libro, io credo che insegna molto su questo, che è del Nobel polacco della letteratura, Miłosz, che ha scritto un libro che da noi è pubblicato con il titolo di La mente prigioniera, La pensée captive, in cui fa vedere, cioè che la vera prigionia o la vera, diciamo, violenza fatta alla coscienza non è tanto quella esterna, quella... certo, tante orrende cose, insomma, che vanno coi regimi, diciamo così, appunto totalitari, ma è l'imprigionamento del pensiero. E qui purtroppo certe ideologie sono state ancora più efficaci di altre, perché come Janesh dice, in fondo quella nazista era un coacervo bestiale di passioni messe insieme con quattro slogan francamente demenziali, mentre quella altra aveva una sua dignità, aveva una sua compostezza, aveva una sua altezza, aveva una sua persuasività. Sappiamo bene noi che ci abbiamo passato i nostri anni giovani, ecco, eppure quella rende la mente prigioniera ancora più dell'altra. Perché? Perché? Perché ti toglie questo lavoro che devi fare tu, questo è.
Professoressa, se mi permette, allora la carne è proprio logicamente non ha portato niente. Fare... Il pensiero psicanalitico non ha portato a niente. No.
Una alla volta, sì, come dice.
È una piccola osservazione, no, sulle prime cose che sono state dette, che mi hanno molto colpito, che è questo, voglio partire da quel punto lì. È vero che è meglio credere senza dirlo, sono abbastanza d'accordo per esperienza personale. Qua non siamo in tantissime, poi sono le nostre.
Non è un meglio, se tu citi Martini, no, se tu citi il cardinale vescovo di Milano, lui ha detto piuttosto preferisco quelli che sono credenti senza dirlo a quelli che lo dicono senza esserlo. È un paragone relativo.
Sì, d'accordo.
Scusami, era la precisione della citazione, perché se no qui, ecco, che è meglio non dirlo, quindi è quello.
No, io volevo contare, io mi ero presa solo la metà della citazione, non avevo nemmeno colto la vedetta all'esposizione che era di Martini e
di Tetamani,
vabbè, non importa, quello che volevo dire era questo, il pericolo che vedo nella cosa, la lascio perdere la citazione che era anche sbagliata, eccetera, però il senso di questa cosa, io ho trovato un qua, che non siamo tantissimi, lo posso anche dire, e poi molte persone le conosco, un po' di fede religiosa dopo 20 anni che non, e più forse, che non ne avevo nessuna. E però preferisco tuttora essere considerata, e mi sento anche, una pensatrice femminista piuttosto che una pensatrice cattolica, questo volevo dire. Per i motivi che ho visto qualche volta andando, non so, ogni tanto dico questa cosa che è buffa detta da me, che ho una fede religiosa cattolica in questo momento, in questo periodo, e che i cattolici sono tremendi, perché ho sentito in conferenze, in situazioni pubbliche, non so, Simone Weil che è stata torturata dai nazisti, e questo non so se era scivolato il piede della geografia, o, non era ignoranza, perché erano degli studiosi della Weil, la conoscevano. Quindi nella geografia andavano dentro delle cose battezzate in pompa magna, che sì, forse si è battezzata, eccetera. Allora, vabbè, volevo dire tutta questa cosa perché l'ipotesi che faceva Luisa, che facevi tu prima, a me convince questa di una distruzione della civiltà religiosa che rende, ma non della religione, che rende difficile forse dei passaggi delle cose, tipo essere che la fede, l'esempio che ho citato, penso. Però insomma rende molto difficili le cose e forse ci manca un vocabolario che non sia, insomma, quello io traducevo a mio modo questa cosa, certe volte sento meglio il silenzio per me, ma veramente sento meglio il silenzio e parlo di altro, di filosofia, che è la mia cosa. Dopodiché sono un po' in dubbio però con l'ipotesi di Roberta di Monticelli, proprio per quello forse ho citato la Weil, anche se maltrattata in quella maniera. Il dubbio un po' che l'arma della chiarezza concettuale, della pulizia, diciamo anche illuministica, possa veramente aiutarci in quella situazione in cui siamo oggi. Perché la Weil aveva in mente che no, l'intelligenza laica non sarebbe riuscita a fare questa pulizia, perché erano troppo forti in campo l'ideologia, appunto, dei totalitarismi in cui lei si è trovata, ma le ideologie oggi non sono da meno, come penso anche il libro dimostra. E allora, insomma, che le cose vanno molto più pasticciate, diceva Luisa un po' all'inizio, di come vorremmo forse, di come sarebbe giusto, tutto sì, insomma, siamo preda di tante cose, appunto emozioni, paure, eccetera, rispetto a quelle, anche la lucidità filosofica delle categorie illuministiche, dico illuministiche in senso lato, non dell'illuminismo, così le sento un po' deboli, ecco.
Ma questa è una giusta perplessità, ma appunto io per illuminismo intendo l'idea che ci possa essere un fondamento ragionevole anche al pensiero pratico. Però come lo definisco questo fondamento ragionevole? E noi abbiamo una terrificante tradizione che appunto riduce la ragione a cose di cui tutti hanno paura, logica pura, concetti. Dire la parola astratto poi in questo paese sembra di un insulto. Ecco, ma quando io parlo di fondamento per giudizi ragionevoli in materia assiologica, di valore, per esempio morale, Io non parlo mica di sillogismi o di deduzioni filosofiche, io parlo di quel tipo di esperienza che è pertinente e specifico ai giudizi di valore. Per esempio, nel caso di un giudizio come fare violenza a un bambino è cosa orrenda, qui il base di evidenza, quindi diciamo giustificazione ragionevole di questo giudizio, del fatto che io lo credo vero, è che io sento che è così. E quindi il mio programma, tra virgolette, illuministico corrisponde a un gigantesco programma pedagogico di educazione del sentire, di cui noi abbiamo un immenso bisogno, del sentire. È in questo la grandissima tradizione cattolica. Il sapere dell'anima, il sapere del sentire, il saper interpretare i dati. Ma pensate la ridicolaggine della filosofia contemporanea delle emozioni, che riduce appunto la vita effettiva a due categorie, emozioni primarie e secondarie, cioè così, no? Che ha perduto tutto l'immenso vocabolario luminoso del sapere dell'anima, che pure avevamo, che è il sapere che ci orienta nella vita. Ed è appunto l'eredità illuministica, illuminata, io credo, buona. Diceva giustamente Luisa all'inizio, diceva questo, in fondo il libro affronta un problema di ricerca della verità nell'ambito spirituale, e come se lo affronta, per carità del cielo, io sono una povera, così veramente balbettante, principiante su questo, ma appunto i due o tre temi che avevo posto, creazione, incarnazione, ma ci pensate che siamo ritornati a leggere solo per Diana, perché certo non io, ma neanche i padri della Chiesa, io credo di poterlo dire, ritornati a leggere la Bibbia come una cosmogonia, ma è una cosa che non lo so, anche quella non dovrebbe gridare vendetta al cielo, che ancora ci siano persone anche nelle alte gerarchie, monsignori, che si mettono a disputare se abbia ragione Darwin o no, come se dovessimo cercare in quei testi una... Ecco, io non lo so, può darsi che non soddisfi la conclusione ultima e umile di questo libro che mi dice, io vedo la possibilità di una fede pura, solo in una fede libera in questo senso, di non mai né limitata né limitante la scienza, non mai richiesta dalla morale, sono così libera, è gratuita, perché se avessimo bisogno di Dio per tirare il mondo, ma santo cielo, ma io vado prima e faccio meglio, sono più onesta se studio la fisica, e se avessimo bisogno di Dio per la morale, ma come? Ma Cristo, che lo sappia, dice tante cose che non possiamo imporre come dovuto a tutti, ma dice porgi l'altra guancia. Ma dice tutte queste cose che sono tecnicamente surerogatorie, non universali. E allora perché la Chiesa batte solo su... Perché fa confusione spesso? Fa confusione perché non possiamo, appunto, il dovuto è dovuto. E la cifra dello spirito, e quindi io credo della fede, è la libertà, o non è? È la gratuità. E queste sono le confusioni tremende che la luce, anche illuministica, perché è l'illuminismo... Ma pensate a un illuminista come Lessing, l'autore della favola dei tre anelli. Rileggetevi la favola dei tre anelli, poi non mi dite se nell'illuminismo non c'è un cuore del cristianesimo vero, puro.
Qualcun altro intervento? Allora... direi che ecco
perché se ho capito bene l'intervento di Roberto De Monticelli è quello di fare attenzione alla ragione pratica, una ragione che non sceglie l'ideologia ma sta in una, non una pianificazione illuminista, ma più un discorso che si fa facendo, quindi una ragione che si decanta ma non arrivando alla chiarezza, ma che è processo, e appunto la parola migliore che penso è ragione pratica.
Sì.
E effettivamente quello che diceva Luisa è una grande difficoltà che si è avverte sul piano simbolico in questo momento, perché io penso per motivi storici che tutti conoscono, però il laicismo è crollato a causa di alcuni eventi politici precisi, di alcune guerre, e si trova costretti e schierati in qualsiasi posizione è costretta e schierata. In questo senso la richiesta di stare in un percorso di ragion pratica, per cui non è una scelta dei valori ma di ragionare in rapporto a questo.
Ecco, ma se posso dire, non ragionare in questo senso, che quando a un certo punto io dico ma questo tavolo è di legno ed è di forma rettangolare, dico una cosa che se tu mi chiedi ma come fai a saperlo, dico beh, guardalo, lo vedo, poi mi sbaglio, no? Fino all'ultimo momento posso sbagliare, fino a prova contraria. Ecco, il sentire è come la percezione sensoriale, infinitamente fallibile, più fallibile ancora, ma non abbiamo altro. Ecco, allora in questo senso come dire, l'apertura delle questioni di valore possiamo anche chiamarla argomentazione razionale, purché non ci si faccia spaventare dalle parole. La giustificazione è portare a chiarezza, portare a evidenza. Se tu dici una cosa, io ti chiedo perché la dici, ma perché vedo che è così, falla vedere anche a me, te la mostro. E certo, in certi casi la discussione può andare avanti all'infinito, eppure non è mica vero, perché se si va a vedere i casi singoli, non va avanti all'infinito, può non andare avanti all'infinito se non si fa riferimento a...
Ma quello che volevo dire, sì, io sono appunto, è quello che ho capito da te, diciamo, ma quello che mi sembra che in questo momento sia più difficile questo tipo di situazione di quella che c'era nel laicismo imperante, quindi proprio il laicismo imperante è vero che in qualche modo era superficiale, diciamo, un elemento di grande superficialità, però permetteva spazi di ragione pratica, diciamo, e di sentire dell'anima e di ragione pratica, mentre in questo momento qualsiasi cosa si dica viene subito interpretata sulla forma dello schieramento, e questo è una mancanza di libertà che in questo momento si mette maggiore, perché sta un po' a un discorso politico.
Che i fatti siano questi, sono d'accordo, spetta a noi cambiare.
Posso dire una cosa, ma è una cosa, sarebbe il mio intervento di conclusione, che volevo su questi temi in una maniera però lamento nella, insomma, il prossimo numero di Via Dogana, che è la rivista della libreria delle donne, sarà intitolato Preti e femministe, e fra i testi che segnalo come letture che mi hanno guidato c'è anche Sullo spirito e l'ideologia, Lettere ai cristiani di Roberta, sì, volevo dire, e lì c'è, come dire, questo libro si può in effetti muoverlo. Io lo muovo perché io ho la passione politica, cioè io penso che prendi femministe, litighiamo, ma se ci impegniamo politicamente, cioè a spostamenti reciproci, a provare una cosa, a provare l'altra, capita qualcosa che sblocca gli uni e le altre rispetto alla cosa che diceva Chiara Zamboni, ecco. E ripeto, questo testo della De Monticelli certe cose le suggerisce. Io non consento con la sua celebrazione dell'illuminismo, se non considerando che gli illuministi sono la lontana eredi degli illuminati, cioè dei mistici, quelli del Seicento. Però tra il Seicento e il Settecento sono capitate delle cose, per cui ecco. Ma comunque non ha importanza questo è che ciascuno si senta la libertà di fare il suo gioco e ascolti l'altro e l'altra che ecco, per fare meglio il suo gioco, perché io con Roberta è sempre così che è andata finora, e cioè che io gioco, mi piace giocare con lei e insomma col suo pensiero e con quello che lei è, perché non è solo pensiero, lei è anche qualcuna che ha uno stile accademico, che ha, ecco, queste cose qui, scusate se mi sono...
Allora ringraziamo.
Grazie mille Beatrice per la bellissima serata e ci vediamo allora il 13 dicembre per continuare la riflessione sul cristianesimo, per il resto vedete giù le iniziative della fondazione. Grazie.